Grazie ancora al Presidente. Io sbircio anche tra gli appunti dei relatori e il senatore Nannicini aveva preceduto, ma scrivendolo, quello che poi ha anticipato il professor Treu. E do a lui la parola allora anche per avere uno sguardo più ampio da un punto di vista economico, che è il suo lavoro, al di là di quello parlamentare, su questi temi che sono di stringente attualità.
Sì, grazie, buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito, ringrazio il CNEL per la qualità del rapporto e anche per il lavoro puntuale e un po' testardo di dare un luogo dove le parti sociali riescono ancora a approfondire e a parlarsi tutte insieme su questi temi. Sì, parto proprio dalla sollecitazione sul lavoro povero e polarizzazione. Ricordava il Presidente Treu che non è un fenomeno italiano, è un fenomeno ovviamente globale. Di fronte ai mutamenti imposti al mercato del lavoro dal progresso tecnologico, ormai gli economisti del lavoro parlano da quasi un decennio di polarizzazione, di un mercato del lavoro che si divide sempre più da una parte lavori super pagati e super produttivi, perché sono nel linguaggio degli economisti complementari al progresso tecnologico, quindi il valore del lavoro aumenta perché la mia produttività aumenta grazie al progresso tecnologico e quindi anche il mio salario aumenta, e dall'altra parte la coda sinistra della distribuzione, lavori sottopagati, lavoretti che hanno elementi di instabilità, precarietà, ma anche salari più bassi. Il problema italiano, come ricordava il Presidente Treu, è che noi in questa polarizzazione ci stiamo un po' scordando della coda destra, di quella dei lavori super pagati e super produttivi, perché anche gran parte del capitale umano di qualità dei nostri laureati di qualità spesso va a trovare questi lavori ben pagati o gratificanti da qualche altra parte, in qualche altro mercato del lavoro. Quindi c'è senz'altro un problema di crescita, di investimenti e di crescita della produttività, che rende questa polarizzazione in Italia particolarmente asimmetrica e particolarmente svantaggiosa per i lavoratori italiani. L'altro elemento è che questa polarizzazione monca o asimmetrica si ripercuote su una stagnazione complessiva dei salari e quindi su una crescita bassa. Il fattore lavoro ha sempre un peso minore nella redistribuzione, distribuzione del reddito, e quindi c'è un tema non solo di lavoro povero, ma c'è anche un tema di salari stagnanti, di salari che non crescono, che non sono magari ancora nella fascia mediana tali da spingere sotto la soglia di povertà, ma sono comunque non in grado di garantire un aumento del reddito soddisfacente. Quindi quali sono le soluzioni? Io cito solo en passant che le cose di cui discutiamo oggi sono importanti, ma non sono le uniche nel menù degli attrezzi di chi ha a cuore il tema della stagnazione salariale e della ripresa delle retribuzioni. Il primo tema, ovviamente, stiamo un po' scoprendo l'acqua calda, è il tema della crescita. Un paese che non cresce e che non è in grado di stare alla frontiera della competizione internazionale per creare nuove opportunità di sviluppo è un paese che non riesce a dare risposte al mondo del lavoro. Le riforme degli ultimi decenni, a partire dal pacchetto Treu, hanno fatto in modo che anche con una crescita moderata o insoddisfacente del nostro paese, comunque la performance del mercato del lavoro è stata tutto sommato positiva, è aumentata quella che gli economisti chiamano elasticità dell'occupazione alla crescita, quindi anche con tassi di crescita non eccelsi o comunque sempre al di sotto della media europea, il nostro mercato del lavoro è riuscito comunque, esclusa la fase ovviamente della recessione, della distruzione dei porti, della grande recessione e della distruzione dei posti di lavoro, è riuscito a creare posti di lavoro, però come è stato detto prima, non abbiamo fatto poi così male rispetto ad altri mercati del lavoro dal punto di vista della quantità, ma ci siamo un po' persi per strada la qualità del lavoro, la qualità anche dei salari che poi vanno a questo lavoro. Quindi la prima risposta ovviamente è la crescita, qui nessuno ha le bacchette magiche, ma dovrebbe essere al centro di qualsiasi agenda di politica economica. Il secondo punto è anche il fisco, perché noi parliamo sempre di regole, di imposizioni, di vincoli, però alcuni paesi utilizzano bene anche gli strumenti fiscali con in work benefits, con strumenti ben disegnati che aumentano il potere d'acquisto e aumentano il reddito dei lavoratori, soprattutto dei lavoratori medio-bassi. Il terzo punto nel menu degli attrezzi, così arrivo al quarto e chiudo, è quello su cui sono stato sollecitato, perché c'è anche un disegno di legge a mia prima firma al Senato in discussione adesso. Il terzo punto è quella di, che è un tema molto italiano, ma non solo, di pensare la regolamentazione del mercato del lavoro in modo che l'evasione o l'elusione dalla disciplina del lavoro subordinato sia il meno forte possibile, quindi che non ci siano sempre magheggi o trucchi per cui sì, ci sono le tutele scritte sulla carta, ma poi non le vedi nel mercato del lavoro perché ci sono forme di elusione o di evasione. Qui c'è il tema del finto lavoro subordinato, del finto lavoro autonomo, che di fatto è lavoro subordinato, le finte collaborazioni, le finte partite IVA. Ricordava giustamente la professoressa Ciucciovino che si è ridotto come fenomeno negli ultimi anni anche grazie ad alcuni interventi legislativi, ma è un tema che resta nel nostro mercato del lavoro e che forse tornerà un po' di moda, temo, grazie a alcuni interventi fiscali particolarmente vantaggiosi per il mondo delle partite IVA, che avrà come effetto collaterale quello di spostare la parte debole del lavoro subordinato verso nuove finte collaborazioni o nuove finte partite IVA, quindi quel tema resta. C'è il tema, accanto a tanta bella e buona cooperazione, di cooperative spurie e di utilizzo opportunistico della forma cooperativa per abbassare le tutele del lavoro. C'è il tema ovviamente in un paese come il nostro del lavoro nero e quindi dell'evasione da qualsiasi forma di tutela. C'è il tema infine di un progresso tecnologico che impatta sull'organizzazione del lavoro, che non è vissuto solo come strumento di aumento della produttività, ma a volte anche come tentativo di inserirsi nelle pieghe di questi cambiamenti che creano delle situazioni nuove rispetto alla regolamentazione, alle regole precedenti, usare queste pieghe in maniera un po' opportunistica per abbassare il livello generale di tutele. Quindi secondo me, e arrivo al mio punto cercando di farla breve, senza parlare di crescita, senza parlare di fisco e in work benefit, e senza parlare di regole non solo del lavoro subordinato ma anche del finto lavoro autonomo, di altre forme di elusione della disciplina del lavoro subordinato, il tema del lavoro povero è difficile da risolvere. Ma arrivo all'ultimo punto, il salario minimo. È già stato detto, io sono d'accordo di nuovo con la professoressa, che anche se il salario minimo in un mercato come quello italiano può essere utile, non è un caso che il nostro mercato del lavoro sia uno dei pochi in Europa che non ha un salario minimo legale, resta il problema che non risolviamo tutti i problemi che abbiamo provato velocemente a mettere in fila oggi, ma che stanno nel rapporto e in altri studi sull'argomento, non lo risolviamo con un numeretto magico, perché quel numeretto magico intanto è molto rigido se sta in una legge. Tutti i paesi che hanno il salario minimo l'affidano a una commissione che ha la flessibilità sufficiente e anche quel distacco dalle promesse o dai tweet giornalieri della politica per non creare un numero che poi crea effetti collaterali, e magari quegli effetti collaterali vanno a ricadere proprio su chi voglio tutelare, perché creo lavoro nero, perdita di occupazione proprio delle fasce più deboli se quel numero lo metto male sull'ondata dell'elezione che arriva tra un mese e non del mercato del lavoro che voglio disegnare nei prossimi 5 o 10 anni. Quindi il rischio di avere un numero magico scritto su una legge, quindi rigido e non affidato in maniera flessibile a una commissione, lo trovo particolarmente preoccupante. L'altro tema è che il numero magico, se messo male, non solo rischia di creare disoccupazione e lavoro nero, ma rischia di creare una fuga dalla contrattazione collettiva, che comunque, di nuovo, come ricordava la professoressa Ciucciovino, non è solo minimi tabellari, ma è tutto un insieme di tutele retributive e normative che rafforzano i lavoratori grazie al lavoro della contrattazione e di chi quella contrattazione la fa. Quindi se vediamo una fuga dalla contrattazione collettiva, il rischio è di avere non un salario minimo per alcuni, ma di avere un salario al minimo per tutti, perché si fugge dalle tutele e dalla retribuzione giusta fissata dalla contrattazione collettiva, e tutti fuggono verso quel numero magico, e questo rende i lavoratori più deboli. Quindi, per evitare questi salari al minimo per tutti o evitare questa fuga dalla contrattazione collettiva, secondo noi, e questo è il tema del mio disegno di legge, l'ordine degli argomenti va un po' rovesciato. Salario minimo sì, ma partendo da un rafforzamento della contrattazione collettiva, le cui tutele retributive e contrattuali devono essere estese a tutti i lavoratori, indipendentemente dal sindacato a cui sono iscritti. Quella contrattazione dà delle tutele che poi si estendono a tutti, e dopo quel rafforzamento della contrattazione collettiva affidare anche qui a una commissione col coinvolgimento delle parti sociali l'individuazione di settori che nel cambiamento costante del mercato del lavoro possono rimanere scoperti da questa coperta di tutele e avere lì un salario minimo di garanzia che dà tutele ulteriori. Chiudo per dire che però il cuore del nostro disegno di legge è anche di dire: diamoci finalmente in questo paese delle regole generali che valgono per tutti sul tema della rappresentanza e della misurazione di chi rappresenta i datori di lavoro e i lavoratori, perché se quelle regole che fissano nei loro contratti collettivi i rappresentanti di lavoratori e datori di lavoro valgono per tutti, anche chi non sta in quelle organizzazioni, è importante che ci siano delle regole chiare, scritte una volta per tutte, generali e comuni per tutti. Quindi secondo noi non ne usciamo se non creiamo una sede istituzionale, e valorizzando il lavoro fatto fin qui dal CNEL, secondo noi è giusto che stia al CNEL, una commissione paritaria con le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori, e in quella sede, nella loro autonomia, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, si fissano le regole su come e le regole, e non solo le regole generali, ma anche i criteri di misurazione per misurare la rappresentatività di chi può firmare contratti che poi valgono per tutti. Il ministro, ovviamente, nel nostro schema dovrebbe con un decreto dare forza normativa a quelle regole, metterle in un decreto ministeriale, ma anche qui è una scelta della politica che è prendere o lasciare. Nel senso, non è la politica che decide le regole del gioco, sono le parti sociali nella loro autonomia con una commissione paritetica che fanno le regole del gioco. Il ministro decide, se detentore dell'indirizzo politico, se acquisirle in un decreto oppure no, prendere e lasciare. Una volta che stanno in un atto normativo valgono per tutti, danno quella cornice di misurazione della rappresentatività di cui poi abbiamo bisogno per rafforzare il valore e la forza della contrattazione collettiva in questo paese. È un disegno senz'altro più difficile da spiegare di un numeretto magico, però le risposte a problemi così complessi secondo noi passano da una visione complessiva che tiene insieme rafforzamento della contrattazione e rafforzamento delle retribuzioni, che tiene insieme il tema della giusta retribuzione, non solo dei salari minimi, ma una giusta retribuzione commisurata, come dice l'articolo 36 della Costituzione, alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.